Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze Radio Tua. Siamo all'ultima puntata settimanale, quella del venerdì, quella che vi tiene compagnia e vi aggiorna su quello che sarà la domenica sportiva in senso lato, è sempre domenica perché c'è chi gioca di domenica e chi no, però questa volta noi giochiamo di domenica, quindi per noi torna la domenica sportiva e torna con Ferdinando Vicini. Ferdinando.
Buonasera Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
Io ti volevo fare una domanda a trabocchetto.
Fai pure.
Già immagini cosa ne pensi di quello che è successo in casa Lazio?
Ma in casa Lazio è successo che Sarri ha preso una decisione ormai impopolarissima, perché in Italia nessuno si dimette, no? Si è dimesso, ha rinunciato a 5 milioni netti di stipendio, scusa se è poco, e ha messo tutti di fronte alle loro responsabilità. La reazione è stata la peggiore, secondo me, perché è un tutti contro tutti. Mi sembra di vedere una storia che a noi ci tocca da vicino, va, ecco, diciamo che da questo punto di vista sono due situazioni che possono quasi assimilarsi, no? Essere consimili, per cui vediamo la reazione di, poi insomma tutto, no? È il campo quello che poi dai verdetti, quindi vediamo la reazione della squadra Frosinone. Certo, adesso il re è nudo, perché quando un allenatore si dimette la responsabilità è soltanto in campo. I tifosi infatti hanno cominciato a inveire contro i giocatori e contro la società,
perché la motivazione sia stata non mi seguono più.
Beh, però è conseguente, capisci? È un allenatore che ha detto questi non mi seguono, ci ha parlato con i giocatori, non ha avuto le risposte che voleva e quindi in maniera responsabile e coerente ha detto io non posso più allenare questa squadra. Chapeau, tanto di cappello.
E allora veniamo a casa nostra invece con il cappello, veniamo a casa nostra con il cappello, perché questa prossima 32esima giornata è una giornata abbastanza insomma importante per determinati segnali che dovrebbero arrivare, se vogliamo.
Intanto Stefano, prima che la leggi, ti volevo far notare una particolarità. L'unica squadra di quelle che lottano per salvarsi gioca in anticipo è la SPAL. Cioè la SPAL gioca sabato, tutte le altre giocano di domenica. No, lo dico perché a mio avviso mancano 7 giornate, non 20 giornate. Secondo me nella fase finale non basta l'ultima giornata che tutti giocano, l'ultima, le due penultime, insomma che giocano tutti alla stessa ora, non me lo ricordo, o l'ultima o le ultime due.
Le ultime, sì.
Io credo che già da questo momento almeno le squadre che giocano per lo stesso obiettivo, adesso lasciamo perdere il primo posto che secondo me già è andato, perché insomma Cesena ha 9 punti di vantaggio a 7 giornate dalla fine, significa 21 punti in palio, ce ne ha 9 di vantaggio, non so come potrebbe fare per farsi raggiungere, ma in zona retrocessione dovrebbero giocare tutte in contemporanea, diciamo, ecco, perché comunque il risultato delle altre può essere incidente, no?
Può avere un'influenza non di poco conto, soprattutto visto adesso come adesso con questa diversità di punti che è veramente scarsa. Intanto oggi
sono solo 21 i punti in palio,
esatto. Intanto oggi già due match verranno disputati, sì, in serata. Alle 20:45 ci sarà Entella Lucchesi.
Che la Lucchese, se vogliamo, anche se in maniera molto molto remota, anche la Lucchese ancora è interessata al discorso salvezza, però vabbè. E Rimini Pescara,
queste le due partite di oggi. E poi
volevo far notare che Rimini, dopo aver maramaldeggiato al Del Conero, ha perso 3 partite di fila. Ma lo sai che le ha perse? Le ha perse con la SPAL, con il Sestri Levante e con...
Adesso te lo dico subito, eccolo qua,
con la Lucchese, Spalle e Sesti Levante, eccole qua, cioè che sono 3 dirette concorrenti dell'Ancona.
per la zona salvezza,
per la salvezza, sì.
E infatti ha regalato punti importanti per quello che conta. Poi dicevamo, si proseguirà questa stupenda giornata con gli anticipi di domani. Allora, oggi 2, domani 3 partite che verranno disputate.
No, però aspetta, no, aspetta,
aspetta,
Stefano.
2 partite
domani, cioè Carrarese-Juventus si gioca il 16 marzo e Ponte della Spalla il 16 marzo. Oggi siamo a venerdì, esatto. Il 16 è domani, oggi non ci sono partite.
No, ce ne sono 2.
Ma scusa, il 16 marzo leggo io.
Perché su 3 giorni. È su 3 giorni, oggi.
Ah, sì, oggi si sono Rimini, oggi Pescara e Virtus Entella Lucchese.
Poi domani si prosegue con Carrarese, sì, Juventus, oggi. Next Generation e Ponte della Spalla.
Ci si sbaglia.
È un caos totale. Quindi ora ricapitoliamo. Oggi, questa sera, dopo di noi, Rimini, Pescara e Virtus Entella Lucchese.
Questa sera, sì.
Domani alle 18.30, Carrarese, Juventus, Next Generation, Ponte della Spalla. E poi si va a domenica, ci risparmiano il lunedì. Andiamo a vedere la domenica vediamo se ci sono gli orari aggiornati, esatto, questo sito qui c'ha gli orari giusti, quindi andiamo alla domenica 17 con Ancona Torres, ricordo anticipata alle ore 14, in contemporanea Olbia Recanatese e Pineto Arezzo, poi 16.15 Gubbio Perugia, alle 18.30 Fermana Sestri Levanti, alle 20.45 Vispesaro Cesena.
Quindi 4 slot orari diversi.
Ecco, gran caos. Come al solito, insomma, questa è la situazione per quello che riguarda la partita.
Ci sbaglia. Dunque, l'Ancona mi pare che adesso gioca di domenica quasi sempre da qui alla fine, se non mi ricordo male. Andiamo a vedere il calendario dell'Ancona.
Allora, aspetta che bisogna che ci andiamo da qua. Andiamo a vedere le prossime.
No, anche, guarda, anche con l'altro sito. Se...
Sì, no, ma il migliore è che così ce l'abbiamo, sennò dopo dobbiamo fare avanti, indietro. Invece così almeno ce lo apre direttamente. Eccolo qui.
Sì, in pratica sì, abbiamo Ancona Torres 17, invece poi, a Recanati si gioca il 23 che è sabato, sì.
23
poi
sabato.
Ancona Spalla ancora di sabato, poi Pontedera Ancona che invece credo che
siamo
sia
aprile,
domenica,
andiamo di qua, il 7 aprile capita di domenica.
Poi
14 domenica,
21-28, ecco queste tutte... le ultime 4 giornate l'Ancona le gioca tutte di domenica, adesso invece ne fa 3 di sabato, quindi 3 di sabato e 4 di domenica. Ha la sua importanza il calendario, e l'Ancona giocherà 4 di queste partite in casa, più quella con la Recanatese, che se vogliamo io credo che saranno almeno 500 i biglietti a disposizione dell'Ancona, quindi sarebbero 5 quasi in casa, e 2 trasferte effettive sono rimaste, quella di Pontedera e quella di Pescara, e un calendario che offre all'Ancona la possibilità di disputare in casa 3 scontri diretti con Spal, Sestri Levante e Lucchese. È un calendario da sfruttare, ma insomma ci vorrebbe, secondo me, un furore agonistico, una consapevolezza di quello che si sta giocando la squadra, che finora non abbiamo visto. Speriamo che da domenica cambi lo spartito.
Speriamo vivamente di modificare il tutto. 334 35 20 488 per i vostri sms, per i vostri messaggi anche tramite WhatsApp.
Daniele ci ricorda che oltre alle 3 sconfitte in campionato del Rimini dopo la vittoria qui al Del Conero, c'è stata anche la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia, e in effetti diventano 4, però insomma io mi riferivo al campionato perché è quello che interessa a noi, sono 3 di fila, più sì la quarta, quella di Catania, che però insomma a noi va bene.
Va bene, allora, prima di dare
grazie
pubblicità...
Armando per i saluti.
Saluto,
grazie
Fabio
per i saluti.
Cinzia
che ci saluta da Monte San Vito e che fa il parallelo, dice quando si dimette anche lui.
Armando Pesarese da lassù, Daniele va bene la sconfitta, e Marco che ci scrive
per salutarci, quanti punti servono? Io dico con 41 sei tranquillo, dico io.
E allora adesso noi ci fermiamo, andiamo alla linea della pubblicità, e Gianluca invece ci scrive su WhatsApp, aspetta che lo prendo da qua che è più vicino, condivido Ferdinando, con la Torres c'è da sfatare un tabù, i dorici non battono i sardi da ben 52 anni, Serie C 71-72, domenica tutti al Del Conro, saluto a tutta la redazione sportiva di Radio Tua, Gianluca 65.
E quindi? Sì, adesso ne parleremo, perché la Torres arriva con 6 vittorie di seguito alle spalle, però se andate a vedere la Torres ha perso in casa col Sestri Levante, cioè se noi continuiamo a pensare che ad Arezzo perdi perché l'Arezzo è più forte, a Perugia perdi perché il Perugia è più forte, cioè di questa la Torres è più forte e quindi perdi, di questo andazzo si va diritti in Serie D. Cioè non conta l'avversario che hai di fronte, adesso no. I punti bisogna farli, questo è il punto.
Assolutamente, anche, quindi, anche il punticino
niente,
serve.
Niente conti, non bisogna fare i conti ma fare i punti.
Esatto. Quindi state con noi, a tra pochissimo.
Punto biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ma no, 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 non è possibile!
Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti, subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama subito il 379 10 91 910. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Riparti con New Energy Luce e Gas. Ricordati di dire che hai ascoltato il messaggio su Radio Tua. Per te un utile omaggio. 379 10 91 910 o manda un messaggio al nostro numero WhatsApp.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Eccoci che rientriamo in diretta. Aspetta, che prima, sennò faccio creare confusione e un caos che poi non va bene. Devo salvare Armando, perché ho detto Armando che è da Pesaro, ma intendevo, lo so che sei da Ancona, Armando, ma che vive a Pesaro. Quindi, però, Armando specifica, so da Ancona, ma c'è vivo a Pesaro, ecco, volevo dire in quel senso lì, lo so che sei da Ancona, tranquillo, ristabiliamo le generalità del nostro Armando, quindi Armando è di Ancona ma vive a Pesaro.
Più che...
Va bene, dai, siamo pronti a iniziare la nostra puntata con il nostro primo...
Abbiamo anche Luciano che dice buona serata da Recanati, ma il cuore è in Ancona.
Un abbraccio comunque a tutti quanti. Primo ospite.
Sì, buonasera Gianni Rosati, grazie di essere con noi, direttore.
Buonasera a voi e ai vostri radioascoltatori.
Quando la situazione diventa infuocata, chi meglio di Gianni Rosati per leggere quello che sta succedendo, quello che può succedere? Direttore sportivo di lungo corso, ne ha viste di tutti i colori, ha navigato mari anche molto procellosi, sempre con perizia.
Sì, il Mar Ligure, lo Ionio, tra Reggio, Calabria e Genova. I mari erano quelli là, io preferisco sempre l'Adriatico.
Però hai fatto l'Adriatico,
io sono un uomo dell'Adriatico.
Però hai fatto anche il Ligure nella tua carriera.
Sì,
hai fatto il Tirreno, hai fatto anche lo Ionio, quindi li hai fatti tutti, insomma.
Tutti. Anche il mare di Sicilia, perché anche Trapani
anche, sì.
Era un po' là, ma insomma,
sì, sì. Trapani che invece sta vincendo alla grande il campionato, no?
Sì, beh, sono contento perché era, insomma, la città lo merita e loro sono molto attaccati alla squadra. Hanno perso un grande presidente che ahimè è anche morto, il comandante Moraccio, che li aveva portati a uno sfareggio per la Serie A addirittura, con Citro capocannoniere, con 18 gol, con Cosmi allenatore, no?
Sì, poi
quindi, con noi invece sono tornati, grazie a Italiano, Anzola, Turdo, siamo tornati in B. Poi noi non siamo rimasti per vari motivi che non sto qui a... certamente non dipendenti da me, ecco, questo sicuramente.
Tu hai avuto Italiano come allenatore?
È un grande allenatore. No, io ho avuto un grande allenatore. Sono stato il primo a prendere Massimiliano Allegri quando tutti dicevano le solite storie che si dicevano su di lui, le stupidaggini, insomma, no? Che era la prima esperienza alla SPAL con la famiglia Pagliuso, che poi ci sono stati dei problemi societari, però abbiamo fatto un buon campionato con Sonny, Cacia, avevamo una buona squadra e Max fece molto bene, tanto è vero che poi è andato a Sassuolo e ha vinto il campionato.
È stato il suo primo anno da allenatore a Ferrara?
In pratica sì, perché lui aveva fatto l'Aglianese,
L'Aglianese.
Faceva allenatore-giocatore ancora, non era proprio...
Sì, sì, però insomma da allenatore vero quella è stata la prima stagione.
Sì, sì, e molti mi prendevano in giro dicendo che mi ero innamorato, mi innamoro di tutti i miei... Io sono sempre innamorato di un regista perché nella mia carriera ho giocato lì, non ero, certamente non ero Allegri, non ero Consonni, non ero Cascione, non ero Nicolas Viola, però questi mi vanto, Allegri no perché ce l'ho avuto da anziano, era già navigato, ma gli altri li ho inventati io, insomma.
Beh, era un bel giocatore Allegri,
poteva fare molto di più lui, non l'ha fatto perché per la sua cartomanzia, ma perché era così,
era naif,
sì, però sì. È un giocatore forte, molto
sì,
forte.
Sì. Anche Galeone era innamorato di Allegri, tant'è vero.
Sì, beh, suo padre. Galeone è il padre di Allegri.
Sì, è il padre putativo.
Il padre di quest'altro, di Nicola Viola, Consonni e Cascione, perché sono stati ragazzini, Micciroli, Barilla, insomma, questi ragazzi qui.
Bene. Gianni, veniamo alla situazione dell'Ancona. È arrivata questa sconfitta a Perugia che ci ha lasciato molto, molto perplessi, sia per come è maturata che per le scelte che sono state fatte, scelte di formazione, poi anche questo spirito poco combattivo, ecco, mettiamolo così.
Ho visto la gara non vi nascondo una cosa, che io pensavo che all'inizio del campionato Perugia, se avesse tenuto Murano, che era un suo ex calciatore, che l'hanno buttato via, per me Perugia avrebbe vinto il campionato. È la squadra più forte per me, tecnicamente parlando.
Come organico?
È più forte del Cesena. Il Cesena solo che c'è una cosa, che c'ha Spendi. Spendi risolve tutte le partite.
20 gol.
Fa 5 accelerazioni e fa 4 gol. Non è... Perché se parliamo di gioco di squadra non è che si vede un gran gioco nel Cesena, onestamente. È che però lui mette le partite in discesa e poi diventano... Io credevo molto più nel Perugia, ma ho sbagliato e la guida tecnica, a mio avviso, e qualche qui. Però insomma ci poteva stare, voglio dire, che loro fanno fatica a far gol, questo è vero. Però è una squadra che c'ha un...
Però Gianni, ti faccio questa domanda. Il Perugia fa fatica a far gol, tant'è vero che in casa qualche volta
Voi avete aiutati.
Ecco, no, voi, io non gioco
va
più.
Va bene, dai, adesso non possiamo.
Però
non
possiamo volevo
la Croce addosso a quel
ragazzo. No, per carità, anche perché forse alla fine è il meno colpevole,
sì,
perché
è sfortunato, però mi sembra che qualche caratteristica ce l'ha, parlo di prospettiva. Adesso non l'ho visto bene, però ecco, probabilmente chi l'ha messo ha fatto questa considerazione, però gli è andata male. Cioè, ma io non mi preoccuperei di quella partita lì, io mi preoccuperei della Torre.
Della prossima, però io ti volevo, al di là degli errori di Radicchio e delle scelte, io però quello che su cui metto l'accento, perché è l'aspetto che più mi preoccupa, è questa mancanza di... furore agonistico, perché tu puoi perdere a Perugia, certo che puoi perdere, però io ho visto...
Sì, sì, ho capito, non mi portate su, su una pista ciclabile scivolosa, sono d'accordo con voi, si vede e si nota, però non, io non posso andare oltre...
No, perché io per esempio il giorno dopo, visto, io il giorno dopo, e ti chiedo perché so che le guardi anche tu, il giorno dopo sono andato a vedere Fermana-Pineto e ho visto sicuramente una squadra che ha una cifra...
C'ero anch'io.
Appunto, lo so, perciò te lo sto chiedendo. Sì. Ho visto sicuramente, insomma, la Fermana, non lo scopro io, ha una cifra tecnica inferiore all'Ancona, però ho visto furore agonistico in campo.
Sì, beh, no, la Fermana... dalle partite, dal diciamo passate a quella lì, io per me più che protagonistico c'è stato uno sblocco mentale, forse dovuto anche al fatto che non hanno in pratica più niente da perdere, e forse con l'altro allenatore erano un po' più frenati nell'attenzione, questo forse l'ha lasciato andare, non dico lo sbaraglio, ma anche con un po' di incoscienza, e qualche ragazzo ha... che per esempio il ragazzo di colore ha fatto una buona gara,
neanche
e si sono mossi un po' meglio, ma non è che ci sia stata grande differenza,
ma io non sto dicendo che
Veneto l'ha aiutati anche
però li ha aiutati perché loro
è il miglior calciatore in campo, cioè il Veneto ha due calciatori da categoria importante, i due 2002, la mezzala, il due centrocampisti centrali, uno è il 21 e l'8
Lombardi e Germinario,
uno è uscito,
sì, d'accordo.
Ma io spero che sia uscito,
no, è uscito perché si è fatto male, sì, si è fatto male, però che tra l'altro aveva segnato, no? Germinario aveva,
tra l'altro ma io li avevo già visti, ero ancora più Pistoia, li sono andato a vedere con l'altro allenatore, con Mauro a Lucca, che persero 3-0 e mi erano sembrati poveri tecnicamente. Però
sì,
a Mauro l'ha saputo ben amalgamare, ha fatto un buon campionato, ma il Pineto non è una squadra per quella classifica. Il Pineto per me stava al limite dei play-out.
Appunto, e invece guarda la classifica, Stefano, metti la classifica.
Sì,
quello che deve valere anche per l'Ancona in questo momento, cioè di Riff o di Raff, i punti li devi fare. Allora ti chiedo.
Sì, vabbè, adesso mi vuoi far dire... Si vede che c'è uno scollamento, questo sicuramente.
Ecco.
Vabbè,
allora, per salvarsi bisogna essere compatti, bisogna essere rimanere tutti.
Lo so, ma non è, adesso non è facile per nessuno. E poi vedo che insomma nessuno prende le decisioni. Si rimanda perché non viene il presidente d'oltreoceano e si... Adesso invece è il momento di, oltre che essere compatti, però di prendere qualche decisione forte.
Qualche decisione.
Se no non si va avanti.
Ti volevo chiedere questo. Secondo te quanto incide il fatto che, parlo di Perugia, perché voglio convincermi che non sia solo questo, che mancassero giocatori come Mondonico, come Spagnoli, come Paolucci, insomma, che sono un po' giocatori...
quelli comunque sono giocatori determinati, parli quasi dell'ossatura della squadra. Quindi è normale che la gara è stata impari, perché se avevi questi ragazzi qua probabilmente si incanalava in un'altra maniera, probabilmente non subiva le due reti... quantomeno non i due rigori.
Sì, questo. Perché l'abbiamo aiutato il Perugia, ecco,
sì,
questo
sì,
voglio dire.
Solo che adesso domenica c'è Rocco. Rocco è
un bel giocatore.
Rocco e i due centrocampisti centrali. Cioè Mastino e il Nicolas Viola della Serie C.
E Giorico anche,
Non sì, Giorico,
e non te lo dimenticare, Giorico.
No, infatti ho detto due giorni sono loro due. Però Mastino di fronte a Giorico c'ha un gioco più a lunga gittata, c'ha un piede
educato.
Lui sta lì perché ha avuto un grosso incidente e poi è tornato in Sardegna. Ma questo è un giocatore, quando sta bene fisicamente e non sta ancora bene perché ho visto che muscolarmente, diciamo, è scolato, cioè ha perso un po' di tono muscolare perché è stato fermo 4-5 mesi lui, mi sa che si è fatti i crociati. E quindi, ma quando sta bene questo fa la differenza. L'unico tallone d'Achille sono i difensori centrali. Io se dovessi incontrare, anche perché l'allenatore della Torres l'ho avuto a Latina come...
Alfonso Greco, no?
Sì, è una brava persona, un ragazzo molto preparato. Però li attaccherei proprio lì.
Quindi sfruttare questa lentezza dei difensori centrali.
Sì, uno oltre a lento è anche un po' divagato, diciamo così, disattento. Per cui attaccherei.
Sì, anche perché adesso la Torres viene da 6 vittorie consecutive, no? E tu mi insegni che vincere aiuta a vincere, però prima aveva fatto 3 sconfitte consecutive di cui una in casa col Sestri Levante, quindi insomma.
Ma loro la Sestri Levante gioca molto bene, eh?
Sì, Sestri gioca Levante molto
domenica
bene.
Domenica fermo lì in guai, Forte, purtroppo.
Sì.
Voi sapete che tanto io voglio bene alla Fermana, vuol dire di chi ci sia e ce l'ho nel cuore. Come
l'hai anche aiutata molto la Fermana quando eri in altri lidi, però
l'ho sempre aiutata quando ero nel Cappi, aiutavo la Civitanovese, poi dopo ho sempre aiutato la Fermana. Poi, cioè io sono andato via, ho lasciato 4 miliardi nel cassetto con 8 giocatori che sono andati tra Portanova, Soviero, Carfora, Villiccio, Furiani, tra Serie A, Serie B, e pagati 0 lire.
Senti, dimmi una cosa, tu hai avuto a Pistoia Martina, Mezzoni e Di Massimo.
Quelli là me li tenevo tutta la vita.
La vita, ecco, questo volevo chiederti. Ma Di Massimo, no, l'avresti...
Ma loro sanno, tra l'altro Martina gli avevo rinnovato il contratto. Per 3 anni e 60.000 euro, lui ne guadagnava 20. Quando è venuto ad Ancona, ci ha portato il contratto dietro.
Ecco, c'è il problema del contratto a Martina, eh? C'è il problema del contratto, ricordiamo che...
Lui è arrivato anche al punto di dover decidere che vuol fare da grande, perché Martina è l'unico dell'Achille che ha questo carattere un po' mite, come anche Mezzoni, ma anche Di Massimo che fa il... la parte del fuoriclasse, ma un ragazzo mite anche lui.
È mite, però in campo poi si trasforma, perché
No, io non dico che dico miti perché sono bravi ragazzi, educati, non sono strafottenti. No. E hanno lavorato molto bene, io ero molto contento di loro. Li avrei portati da tutte le parti.
Te li saresti tenuti tutti e 3, insomma.
Sì, ma anche in B, E io qua, purtroppo quando siamo retrocessi siamo partiti male, tardi, qualche partita, l'abbiamo smanicata per sbaglio, forse qualche altra società che combattevano contro di noi ci hanno fatto qualche scherzetto. Però,
parliamo della Pistoiese.
Da Seculin, Martina Portanova.
Vabbè, voi siete arrivati ai primi di marzo, mi pare, se non mi ricordo male.
No,
primo febbraio.
Io ho fatto un mercato con 3 ore e mezza. Ho dato via 11 calciatori e ne ho ripresi 11.
Con Alessandrini. Gianni, allora ti leggo alcuni messaggi che arrivano per te dai nostri ascoltatori. Questo ascoltatore che non si firma, Stefano, oppure sì? Tu riesci a vedere la firma? Comunque, Gianni credo si chiami, sì, come te. E dice: Rosati, 2 squadre, Fermana e Olbia, ormai sono andate. Rimane solo un posto libero per la Serie D. È d'accordo? Quindi Olbia e Fermana...
Purtroppo per la Fermana.
Poi un altro scherza e dice, ho capito, forse uno juventino, guarda un attimo Stefano, me lo clicchi lì, dice ho capito la colpa che Allegri allena.
È la sua. Sì. ma sfido chiunque a dimostrarmi quella padronanza che c'ha nello spogliatoio, quella personalità.
Però insomma, se andiamo a vedere i numeri...
Non ha le caratteristiche di Italiano. Italiano è un proprio di calcio fino a arrivare ad odiarlo perché tutti gli allenamenti non fa altro che fare questo. L'attacco dello spazio con tutte le forze, gioca un difensore solo. E non è il gioco di Massimiliano.
No.
Però Massimiliano è...
Però i risultati Allegri li ha fatti.
Perché è intuitivo, una persona che prima, allora lei dice una forza, che prima che tu gli fai la domanda lui ti risponde.
Ti risponde.
Ti volevo domandare queste cose, ma hai già risposto. Ecco, questo
è lei. Oh, non solo, ma io credo che gestire la Juventus,
ecco, l'ho detto, la personalità che c'ha,
l'anno scorso,
tutto addosso,
nella stagione scorsa,
minimizza tutto quanto con il suo modo di fare, con quell'atteggiamento da guascone.
Che, no, che sembra così, ma invece è fatto a ragion veduta, no? Perché lui,
certo, come no?
Nel momento giusto attira le attenzioni su di sé invece che sulla squadra.
Certo,
l'abbiamo visto.
Certo. Poi sa quello che deve fare.
Sa quello che deve
fare. Se un rimprovero gli devo fare, non è quello che dicono i tifosi della Juventus, è solo quello di non aver saputo tutti quanti gestire bene un fuoriclasse come Dybala.
Con Rosati parliamo anche di Ancona, vedi un po' un attimo Stefano se mi clicchi, con Rosati parliamo anche di Ancona, ma ne stiamo parlando, abbiamo parlato di Martina, Mezzoni e Di Massimo, sono operazioni che riguardano la costruzione della squadra di quest'anno, abbiamo parlato della situazione della mancanza di furore agonistico, abbiamo parlato della partita di Perugia, Gianni ci ha illustrato il suo pensiero, guarda c'è anche Mimmo nostro comune amico Mimmo Cugini che dice dai Gianni ma non gioca a calcio, si riferisce ad Allegri chiaramente, però chiudiamo la parentesi Allegri, vorrei chiudere con te con questa osservazione. Dice Raffaele, un nostro ascoltatore, se a gennaio avessimo fatto il mercato, se intende il mercato giusto perché alcuni giocatori sono stati presi, il mercato che doveva essere fatto, le assenze di Spagnoli, Mondonico e Paolucci non si sarebbero sentite. Sei d'accordo?
Ci può rispondere Mago Zurri, non lo so.
Va bene, allora te ne faccio un'altra. Secondo te l'Ancona domenica può far punti con la Torres?
Ma tutto può succedere, il calcio è imponderabile, no?
No, non mi rispondere ai massimi sistemi, dammi una risposta concreta. Secondo te ha possibilità?
A bocce ferme fa fatica.
Fa fatica.
Se vogliamo, però nel calcio succede, può succedere di tutto. Si infortuna il centrocampista che dicevi tu prima, oppure Mastino. Oppure Rocco non sta in giornata e loro sono cotti.
E speriamo.
Loro giocano con questi tre.
E speriamo.
Anche gli altri poi siano dei fenomeni.
Speriamo. Guarda, e ti congediamo con quest'altro messaggio, il nostro ascoltatore, quello sopra di Raffaele e Stefano, dice, vedete il cambio di allenatore, vuol dire i giocatori della Fermana si sono un po' sbloccati. Vabbè. Questa è un'osservazione a margine, ma comunque, ok. Gianni, ti ringraziamo molto di essere stato con noi,
grazie,
è sempre un piacere.
Saluto Mimmo Cugini.
Sì, che ci ascolta sempre. Anche noi lo salutiamo, Mimmo. Ok, grazie. Ciao. Ciao Gianni, ciao.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite di serata. Insomma, le cose da dire, da sviscerare sono tante. Dai,
no, ma vedi, quando parli con Gianni ti si apre una un visione e che poi... Parliamo di Ancona, stavamo parlando di Ancona, anche quando non parlavamo proprio di Ancona, ma di Ancona stavamo parlando, aprite le orecchie. Bene, allora io direi pubblicità perché dopo abbiamo il collega di Sassari che ci dice un po' di questa Torres, come siamo messi, come arriverà qua.
Gli ultimi aggiornamenti, insomma, l'abbiamo già sentito mercoledì, lo ritroveremo fra poco e allora state con noi sulle nostre frequenze 334 35 20 488, il numero per interagire con noi. Vi aspettiamo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker. Competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme. A questo punto si prosegue con il nostro programma all'interno di Punto Biancorosso, la striscia che vi tiene aggiornati sul mondo dell'Ancona e non solo. E a questo punto andiamo a raggiungere il nostro secondo ospite che ritroviamo questa settimana. Ormai lo adottiamo, guarda, facciamo così. Roberto, ti adottiamo.
Grazie.
No,
per...
ragazzi, è un piacere, io vengo volentieri, anche perché ogni volta che mi adottate poi mi fate mangiare i muscoli e io quindi vengo volentieri.
Ciao, buona serata.
Buona serata a voi.
Grazie di essere con noi di nuovo disponibile. Allora, dici...
Voi volete sapere cos'è cambiato.
Sì, esatto. Dici le ultime.
Allora, diciamo che le novità importanti dal punto di vista positivo in casa Torres è che non si è fatto male nessuno. Cioè, Alfonso Greco ha ancora tutta la rosa a disposizione. Mancheranno, come sempre, come avevamo detto anche l'altra volta, i lungodegenti, quindi Kujabi, Fabriani e Sanat. Per il resto è una rosa al completo, quella dei rossoblù, che hanno anche dei recuperi a livello atletico importante, perché Diakité e Mastino, che hanno giocato pochissimo contro la Virtus Entella, hanno fatto una settimana di allenamenti piena sempre con la squadra, e quindi sono due opzioni in più. Mastino potrebbe anche candidarsi per tornare titolare magari contro l'Ancona domenica.
Ecco, se proviamo a ipotizzare una formazione...
Certo, allora se schieriamo la Torres col 3-4-1-2, solito che abbiamo visto nelle ultime giornate, vi direi in porta Zaccagno, poi Idda, Antonelli e D'Ametto, terzetto difensivo confermatissimo. A centrocampo torna da titolare, secondo me, Zecca, che è partito dalla panchina contro la Virtus Entella a destra. Poi al centro probabile Chester con Giurico, anche se Chester è in ballottaggio, proprio con Mastino, che potrebbe ripartire dal primo minuto dopo aver saltato per infortunio le ultime giornate. E poi a sinistra Zambattaro, che anche lui sta facendo molto anche contro la Virtus Entella, per Ruocco, che giocherà proprio da
acquisto di gennaio. Zambattaro, no?
Esatto, è arrivato dal Lecco, dove non aveva mai giocato in Serie B, però grande protagonista l'anno scorso in Serie C, fece tutta la cavalcata a fine playoff, poi vinti appunto dal Lecco. Dicevamo, l'attacco si completa con Ruocco da trequartista e poi al momento favoritissimi Fischnaller e Scotto in attacco.
Sì, ecco, Fischnaller che è un po' che non segna, o sbaglio?
No, Fischnaller non segna in casa da un po', ma ha segnato nell'ultima trasferta in casa della Ferrara, ha aperto lui
della Spalla,
a Ferrara la partita con un bel
è in casa che non riesce a segnare, a sbloccarsi da un po', vero?
Ci diranno anche che va saltato 3 partite prima di quella contro per un infortunio muscolare, lui era da Perugia che non giocava, quindi comunque si era saltato le partite contro Perugia, Pescara e appunto in casa, e invece è tornato a giocare in casa contro la Virtus Entella, una partita più che altro sporca dove ha fatto tante sportellate. Però è un giocatore che
ci ha dimostrato in questa stagione, ma anche nelle scorse, perché poi non è che lo conosciamo quest'anno, è un giocatore di categoria, può essere pericoloso anche con una palla sporca, gli basta davvero mezzo pallone per poi trasformarlo magari in gol.
Sì, è il classico attaccante che non vedi e poi compare al momento giusto, nel posto giusto. Secondo te, la Torres, perché ho letto anche delle dichiarazioni, no, di Greco, che dice il campionato può perderlo solo il Cesena, secondo te effettivamente la Torres ha riposto nel cassetto le ambizioni di competere per la promozione diretta?
Ma direi proprio di sì. Chiaro che se ti dicessi che lunedì, quando ha giocato il Cesena contro la Virtusentella già in tasca, e la Torres non abbia guardato alla gara del Cesena, ti direi una bugia. Però Cesena ha fatto un passo falso la settimana prima, non si è ripetuta, e anzi ha ripreso a correre vincendo di nuovo in casa. Credo che nessuno con così poche partite dal termine pensi che la Torres possa recuperare 9 punti a questo Cesena, ecco, perché non sembra una squadra che possa perdere un distacco così importante in così poche partite. Quindi credo che la Torres sia concentrata sul mantenere il secondo posto, ha un bel margine sulla terza posizione, e sarebbe importante anche per non avere poi problematiche in chiave di, diciamo, disegno dei playoff.
Beh, insomma, la Torres ha 11 punti di vantaggio, esatto, sulla Carrarese, quindi insomma con 21 punti soltanto in palio, basterebbe alla Torres vincerne 3, credo, per essere quasi sicura di stare lì, insomma, di rimanere al secondo posto, che sappiamo è una posizione importante in chiave poi griglia dei playoff. Ti volevo chiedere, la domanda era un po' tendenziosa, no? Tende a capire con quali motivazioni la Torres verrà al Del Conero, però tenuto conto che parliamo di una squadra che ha una striscia aperta di 6 vittorie consecutive, ecco, secondo te quale Torres, con quale approccio la Torres scenderà in campo al Del Conero?
Guarda, in stagione non ha mai dato la sensazione di essere una squadra da pancia piena, cioè non ha mai avuto dei cali, anche quando non è riuscita a ripartire di slancio nel girone di ritorno, che ha un po' perso il treno Cesena, lo ha fatto perché era molto stanca, aveva perso degli uomini, Greco magari ha sbagliato un po' nelle rotazioni, ha chiesto un po' troppo ai soliti e quindi non è riuscito ad avere il rendimento giusto da una squadra che era un po' stanca. Poi la rosa, proprio per le assenze, ha fatto dei cambi, ha recuperato degli uomini e ora sembra essere tornata a quella squadra di inizio stagione. È una squadra che sta andando talmente oltre le proprie aspettative stagionali, si sta talmente divertendo in questo campionato, che dubito voglia regalare qualcosa da quella fine, anche perché ci sono record su record da stabilire in Serie C per la Torre, che comunque ha una storia lunga di 121 anni, pur non essendo mai stata neanche in Serie B. La Serie C è la sua massima categoria, però vuole stabilire un record su record, e soprattutto credo che la società abbia fatto passare il giusto messaggio ai giocatori, che ai playoff bisogna arrivarci con la testa migliore possibile, perché quelle sconfitte in fila tra gennaio e febbraio avevano un po' alimentato dei malumori, malumori sia nello spogliatoio che nella piazza, e quindi hanno capito che è molto importante, al di là poi di quelli che saranno i punti fatti a fine stagione, il distacco dalla terza, il distacco dal Cesena, arrivarci nella condizione migliore possibile.
Sì, ricordiamo che all'andata la Torres vinse 1-0 contro l'Ancona, con un gol nel finale di Ruocco, proprio Ruocco, insomma, elemento che si sta rivelando sempre più strategico nello scacchiere della Torres, no? Un po' è lui che orienta la manovra offensiva, è lui che poi toglie le castagne dal fuoco con assist, gol, invenzioni.
Assolutamente, è il giocatore più qualitativo di questa squadra. Non è un caso che già a gennaio diverse società di Serie B abbiano bussato alla porta della Torres, poi non se ne è fatto niente, perché la Torres chiedeva di avere il giocatore almeno fino a giugno, comunque a Sassari, quindi di venderlo, ma di tenerlo in prestito almeno fino a giugno. È probabilmente il giocatore che verrà più cercato nel mercato estivo, fin qui è il capocannoniere della squadra, 12 reti, che non sono poche, perché consideriamo che spesso gioca da trequartista e che spesso...
E che non li aveva mai fatti tutti questi gol.
No, non li aveva mai fatti, è un 2001, segnava tanto in primavera, però poi tra i grandi non aveva mai fatto stagioni così importanti. Già l'anno scorso, prima dell'infortunio, la verità, aveva dimostrato di poter essere un giocatore da doppia cifra, poi si fece male al ginocchio e rimase fuori tutta la seconda parte di stagione. Però è un giocatore davvero di grande qualità nelle due fasi, perché tu giustamente hai detto è quello che ha più piglio e manovra offensiva, però dà una grossa mano anche in fase di non possesso, perché torna tanto in fase di difensiva.
Sì, no, dicevo, nella mano offensiva è quello che spariglia le carte, cioè quello che sì. Fa la giocata, che si fa trovare libero al momento giusto, che trova l'imbucata per i compagni, perché secondo me...
Secondo me l'uomo chiave, in chiave Ancona, da tenere più a bada di tutti è Giorico, perché quando Giorico riesce a innescare Ruocco, Mazzino, Fischnaller, Scotto, cioè lì davanti c'è qualità. Tu devi permettere sì. alla Torres di non avere l'uomo, che è quasi esatto. sempre Giorico nel 90%, di innescare quelli. Anche quando la Torres gioca sugli esterni, Zecca Zambataro lo fa partendo da Giorico, quindi Giorico è un po' l'uomo chiave.
Giorico molto bravo anche a trovare i compagni fra le linee, perché io esatto. ho notato già quando giocava nel Modena, insomma, un centrocampista di quelli che riesce anche a servire in verticale, cioè fa giocare la squadra in verticale, che secondo me è un grande merito per un giocatore che gioca nella posizione centrale come Giorico, perché fa giocare la squadra e non fa la giocata scontata, questa poi fa la differenza. Io ti ringrazio. Dunque abbiamo detto, quindi, per chiudere, organico praticamente al completo tranne i lungo assenti, che comunque esatto. insomma sono un po' marginali,
non sarebbero comunque neanche titolarissimi, esatto, cioè non, esatto. anche se fosse la disposizione a partire. Certo, Cujabi è un giocatore importante, arriva dal Frosinone, è stato utilizzato tanto da quest'anno anche a disposizione, perché non ha mai trovato il giusto feeling in questo modulo, e quindi al momento sarebbe comunque rimasto in panchina.
Torres, che credo partirà domani, quindi arriverà ancora in serata, no?
Sì, parte domani, farà la rifinitura domani mattina al Vanisan e poi partiranno nell'ora di pranzo per arrivare poi ad Ancona nel primo pomeriggio, prima serata.
Bene, ti ringrazio, grazie di essere stato con noi e buona
grazie
serata.
Grazie, sempre un piacere, alla prossima.
Grazie.
Va bene, lasciamo anche Roberto Pinna, lo ringraziamo di essere stato con noi, Gazzetta dello Sport. Ritorniamo in diretta, qui c'è un messaggio di un nostro amico, andiamo a vederlo un attimo.
Comunque la Torres ormai per il primo posto non può più pensarci, il secondo posto in classifica è quasi al sicuro, ha 11 punti di vantaggio sulla terza, quindi non ha il sangue agli occhi, però viene da 6 vittorie consecutive. Il sangue agli occhi dovrà averlo l'Ancona. Stefano, abbiamo da mandare a pubblicità, perché sì. dopo andiamo a sentire, speriamo che porti bene, un nostro amico Renato Bussolari, che è autore di uno dei due gol con cui l'Ancona ha battuto la Torres l'ultima volta. Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che proprio l'ultima volta che l'Ancona ha battuto la Torres, il secondo gol lo fece Renato Bussolari.
State con noi.
Punto Biancorosso.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
E desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 6024, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica, 339 440 6024.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TecnoSafe. Protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo in diretta sulle frequenze di Radio Tua all'interno di Punto Biancorosso. Come lo vogliamo chiamare? Una Marcord?
Direi una Scaramantico.
Scaramantico.
Eh? Allora, intanto ringrazio Renato Bussolari di essere con noi. Grazie, Renato.
Grazie a voi per avermi chiamato.
E... grazie. Perché Renato fu autore del secondo gol il 25 marzo del 73, quando l'Ancona Sassari si impose 2-0 sulla Torres. Pare che da allora, io non ho fatto i controlli, così mi dicono, l'Ancona non abbia più battuto la Torres. Te la ricordi quella partita?
Beh, quella me la ricordo, ma mi ricordo 5 anni prima, quando contro la Torres in casa... ho avuto un gravissimo incidente con una ginocchiata dietro la schiena e quindi sono dovuto star fermo 6 mesi con un'operazione, mi hanno ricucito un rene.
Addirittura?
Quindi... sì, e lì mi ha compromesso il ritorno alla mia amata Fiorentina.
Quindi la Torres ti ha segnato negativamente da questo punto di vista della carriera.
Mi sono scatenato la seconda volta, hai capito? Sì. L'ho fatta ripagare, però dai.
Allora, Chiarini, Bussolari, Marinelli, giocavi con il 2, non con il 3 come al solito.
Sì, sì.
Trolli, Capoccia, Ferri, Petraccini, Cantagalli, Schifilliti, Giugno, Caccia, allenatore Monaldi. E andaste a vincere, quindi 25 marzo, era marzo come adesso, speriamo che questa tua...
Speriamo che porti bene.
Quel gol te lo ricordi?
Devo dire sinceramente, non me lo ricordo. Però ti posso dire che è stata una bellissima giornata, hai capito? Questa era una squadra anche giovane,
sì.
Perché i vari Petraccini, capito? Questi erano tutti ragazzini, erano.
Sì. C'era Schifilliti, credo venisse dal Catania, se non mi ricordo
sì,
male.
Esatto.
E comunque insomma
avevamo Vincenzo Monaldi,
sì,
come allenatore, una bravissima persona, purtroppo anche lui è mancato da parecchio tempo, però gli anni passano per tutti, no?
E in porta c'era Chiarini?
In porta c'era Chiarini, il ragazzo Chiarini.
Comunque insomma ce l'hai ben viva quella giornata.
Sì, ce l'ho ben viva. Ben viva anche perché col trascorrere degli anni, dopo il gravissimo incidente che ho avuto, e non rinnego niente di quello che ho fatto, è nata così e succede, diciamo, che
sei rimasto ad Ancona.
Sono rimasto ad Ancona, via. Si vede che il destino ha detto, va bene, ti fai male per rimanere ad Ancona. E sono rimasto ben volentieri.
Senti, e invece dell'Ancona di quest'anno che idea ti sei fatto?
Allora, l'Ancona di quest'anno, se devo essere sincero, mi aspettavo qualcosa in più.
Non te l'aspettavi in lotta per la salvezza?
No, anzi, mi aspettavo una squadra che lottava almeno per i play-out.
Per i play-off?
Sì, play-off. Scusa.
Perché purtroppo per i play-out ci sta lottando, speriamo di evitare.
Ci stiamo lottando.
E va bene, quindi insomma questa Torres per te ricordi agrodolci, speriamo che domenica prevalgano quelli dolci e che la telefonata con te porti fortuna, Renato.
Io, guarda, sono convinto almeno di una... Allora, quando giochi al calcio, giochi sì, perché sei professionista e tutto, ma dentro devi avere anche un po' di rabbia, devi avere qualcosa, qualche stimolo. Non è i 90 minuti o i 95 e poi dopo finire. No, non è così, capito? Bisogna dal primo minuto fino alla fine, specialmente quando sei in queste condizioni.
Metterci quel qualcosa in più.
Metterci qualcosa in più, capito? Se non ci arrivi, tiri il cappello, capito? Però
esatto.
Ti fai sentire. In mezzo al campo ci vuole... Ci vuole quella cattiveria sana, ma la cattiveria, hai capito?
Cattiveria agonistica, diciamo.
Una volta dicevi la linea, da lì non parte nessuno. Ma lì devi essere tutti d'accordo, dal primo all'ultimo. Anzi, dal primo al ventesimo.
Al ventesimo. Oggi poi sono 23, ai tempi tuoi eravate 13, credo, 14.
Noi eravamo 13, 14, ma a lottare eravamo tutti, capito?
Tutti.
Quando ti trovi in queste condizioni, il singolo non fa niente. Lì è tutta la squadra.
Parole sante,
capito?
Bene.
E io ci credo ancora in questa cosa.
Assolutamente, è decisiva, lo dicevamo anche prima.
E poi dopo serve anche chiarezza da parte della società.
È indubbio, però questo poi, intanto l'obiettivo è la salvezza e va centrata assolutamente senza se e senza ma.
Esatto.
E poi, come dici tu, serve chiarezza societaria, è chiaro, questo è fuori di dubbio.
I programmi. E qui si va avanti di programmi, capito? È come quando costruisci una casa, se non fai le fondamenta fatte bene, la casa crolla.
Crolla.
Prima o poi.
O viene storta.
O altrimenti viene storta.
Esatto. Guarda, abbiamo messaggi per te. Eh? Un grande saluto a Bussola, dice Gianluca.
Bene,
che ti chiama Bussola.
Bussola.
Bene.
Sono bei ricordi, ragazzi.
Assolutamente. Renato, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E speriamo che porti bene.
Grazie.
Buona serata.
No, porto bene.
Benissimo. Ciao.
Ciao, ciao.
Bene, allora ci fermiamo ancora una volta. Anzi, no, non ce l'ho più la pubblicità.
Sì.
Devo tappare. La tappiamo così, o live. La tappiamo live. Allora, c'era una domanda che era arrivata, questa di Daniele, non lo so se era com'era, però c'era una domanda che ci
Renato pone... numero uno, mica come tu fiolo, Daniele.
Allora, questa no, dov'è che la trovo? Questa.
Sì, allora...
Che è una domanda che praticamente ci siamo posti
sì,
anche prima.
Ce ne sono anche altre, no, che ci dicono, ma perché la Lega Pro... non fa giocare tutte le squadre la domenica come una volta, almeno per la Serie C, per l'ingordigia di prendere i soldi delle televisioni, ma non si rendono conto che allo stesso tempo perdono tanti soldi perché il pubblico diminuisce sempre di più? Sì, questo è, insomma, è un dibattito che c'è. Io credo che ci siano dei contratti firmati e quindi non ci sia la possibilità di fare diversamente, però credo nella stessa maniera che la programmazione delle partite di Serie C sia cervellotica, insomma, ecco, venga sfrantumata in giorni e in slot orari differenti, non so questo quanto giovi alla causa, indubbiamente, ma soprattutto, ripeto, io credo che nelle ultime giornate, non solo nelle ultimissime, bisognerebbe garantire la contemporaneità delle squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Poi ci sono altri messaggi.
C'è un saluto per
sì,
te.
Sì, a metà tra la Terra Pontina e la Ciuceria. Ciao Mietta, Stefano, anche per te ci sono i saluti. Poi Raffaele che dice più che altro a vedere come giocano i nostri, cioè nel senso che certo bisogna vedere come giocano i nostri più che la Torres. E poi Piercarlo che scherzava con Pinna, il nostro ospite precedente, cioè Pinna e Scampi, siamo gente di mare, tutti siamo gente di mare. Bene, adesso è il momento del nostro quarto ed ultimo ospite, che è il centrocampista dell'Ancona, Michael Deramo, che dopo un lungo stop per l'infortunio grave che aveva subito l'anno scorso nella partita prenatalizia a Massiena, aveva riportato un infortunio veramente grave, un infortunio che purtroppo per in molti casi addirittura costringe chi lo subisce ad abbandonare l'attività agonistica. Invece Michael è riuscito a recuperare con grande forza d'animo, con grande coraggio, e domenica finalmente a Perugia, sabato a Perugia, ha fatto il suo ingresso in campo dopo tantissimo tempo. Buonasera Michael Deramo.
Buonasera, buonasera.
Grazie di essere con noi, ringraziamo la società e l'ufficio stampa che ti mette a nostra disposizione. Michael, allora, sabato quando sei entrato in campo, 77esimo, era il 32esimo del secondo tempo, credo che per te sia stato un momento emozionante.
Infatti prima
prima dell'ingresso in campo ero un po' emozionato e un po' d'ansia avevo, però...
Ma ti era stato detto, te lo aspettavi che saresti entrato?
No, il mister mi ha detto di andarmi a scaldare, mi era successo due partite precedenti, però pensavo di entrare oppure non mi avevano avvisato così. Quindi è stato molto bello e molto emozionante.
Perché insomma dopo più di un anno di sofferenze, di allenamenti, di cure, di riabilitazioni, ci vuole molta forza d'animo, no?
Sì, più che altro quando ci succedono questi brutti infortuni passa molto tempo. La cosa più importante penso che sia l'affetto di tutti e tutti ti siano vicino, perché soprattutto all'inizio non è facile. Questo non mi è mai mancato, infatti come ho detto ringrazio tutte le persone che mi sono sempre state vicino.
La società ti è stata vicino?
Sempre, sempre. Non mi ha fatto mai mancare nulla dal primo giorno che sono tornato qui ad Ancona dopo l'intervento, non mi ha fatto mai mancare nulla, veramente.
Tu hai lavorato in piscina, in palestra e poi sul campo, giusto?
Sì, ho fatto il primo mese, diciamo, prevalentemente in palestra da Gianni Secchiari, che c'ha uno studio a Civitanova, poi ho abbinato sia palestra che piscina e poi sul campo ho iniziato quest'estate, a luglio, quando abbiamo iniziato il ritiro.
Ecco, poi come abbiamo detto altre volte, come ci è stato detto, tu sei a posto dal punto di vista, diciamo, fisiologico, sei guarito, ma no, c'è questo, quando uno torna da un grave infortunio, c'è questo blocco psicologico da superare, cioè il ritorno all'attività agonistica vera e propria.
Sì, è normale, c'è sempre alcune volte un po' di timore, però quel timore ti passa solo facendo le partite in allenamento, allenarti, prendendo anche calci in allenamento, perché alla fine è quello che hai paura, di prendere qualche botta così, però tutto serve, è un percorso che deve essere così e portato avanti.
Ecco,
mi sento bene.
Da questo punto di vista stai superando questo...
Sì, molto bene.
Quindi ti senti pronto, insomma, per dare il tuo contributo in queste ultime partite così importanti?
Sì, se ci sarà bisogno darò il mio contributo.
Ecco, e questo, abbiamo anche molti messaggi per te, Michael. Vediamo questo che dice questo nostro ascoltatore, che dice: Deramo finalmente è tornato quello che fa gol su punizione, perché in effetti questo è un po' un tallone d'Achille, noi difficilmente facciamo gol su punizione, ma ancora difficilmente fa gol su punizione. Poi ancora, bravo Deramo, mi pare ha messo lo zampino nell'unico tiro in porta di Perugia, tanti auguri, abbiamo bisogno di te.
Io ringrazio tutti, come ti ho detto prima, tutta la tifoseria, tutti gli anconetani non mi hanno fatto mai mancare il loro apporto e la loro fiducia, mi hanno sempre trattato benissimo, ma dal primo giorno ancora, e poi dopo quando mi sono fatto male ancora di più. Io posso solo che ringraziare tutti veramente.
La nostra Francesca, che è spesso è anche agli allenamenti, dice: ciao Michael, è stato emozionante sabato a Perugia vederti riscaldare e entrare in campo, un grandissimo in bocca al lupo. Quindi c'è molto affetto nei tuoi confronti, la gente non dimentica quello che hai fatto. Peraltro tu ti eri fatto male nell'ultima partita del 2022, prima di Natale, a Siena, se non ricordo male, e stavi andando, era un periodo in cui veramente eri in gran forma.
Sì, diciamo che stavo facendo bene, ho fatto anche quel gol su punizione, l'avevo fatto la settimana prima, 4 giorni prima, insomma.
Con l'area canatese? Non so se è l'ultimo gol su punizione che ha realizzato ancora. Michael, come è questo momento così difficile all'interno dello spogliatoio? Come lo state vivendo questo momento così difficile, così complicato per l'Ancona?
Sappiamo che ora non è un momento facile, purtroppo siamo in questa posizione difficile di classifica e dentro lo spogliatoio siamo tranquilli e dobbiamo fare
ancora più gruppo di quanto non siamo, perché solo con questo riusciamo a portare a casa il risultato domenica e per le prossime partite.
Dici siete tranquilli, ma non è che siete un po' troppo tranquilli?
No. Diciamo che ci serve il giusto equilibrio. Siamo tranquilli, però sappiamo l'importanza delle partite. E secondo me è la cosa fondamentale, perché mettere troppa agitazione, troppa pressione, secondo me è peggio. È normale che sappiamo che non è un momento facile e questo qua ci deve responsabilizzare.
Dunque, la Torres, la classifica dice, carta canta, come si suol dire, che la Torres ha 68 punti, l'Ancona ne ha 33, ci sono 25 punti di differenza. Partita impossibile, ingiocabile?
Ma secondo me in questo campionato le partite vanno giocate tutte, tutti possono vincere con tutti, quindi non penso sia impossibile, anzi dobbiamo avere più motivazioni noi che loro.
Poi scusami, ho sbagliato, perché da 33 a 68 sono 33 i punti, non 25, quindi 33 punti di stacco, parecchi. E, ecco, voi come la state preparando? Che tipo di partita farà ancora?
Sappiamo che dobbiamo fare una partita aggressiva, dobbiamo cercare di vincere tutti i contrasti e andarli a prendere forti, perché sappiamo che è una squadra forte, che c'ha qualità, e se gli lasci spazio ti può mettere in difficoltà, quindi sicuramente dobbiamo cercare di prepararla al meglio come stiamo facendo e cercare di essere più aggressivi possibile.
Ci sarà il ritorno di alcuni giocatori che a Perugia non c'erano, lo dicevamo prima, giocatori importanti come Mondonico, come Spagnoli, insomma giocatori che si sentono in squadra.
Ah, certo. Alla fine Spagno è il nostro bomber, quindi è un giocatore importante, che la sua presenza ti condiziona molto la partita, ma soprattutto per le difese avversarie. Secondo me, se c'hai un giocatore così importante, secondo me è tanta roba che puoi fare affidamento.
Ecco, secondo te in squadra c'è la consapevolezza, cioè la convinzione che bisogna, cioè che siete iscritti al campionato della salvezza? Cioè avete l'idea che ogni partita è una partita vitale? Ne mancano 7, sono 21 punti. Voglio dire, la consapevolezza che veramente ogni contrasto, ogni palla, ogni dettaglio può essere decisivo.
Sì, ma come ho detto, cioè, adesso è il dettaglio che fa la differenza. Può essere un contrasto vinto, una perdita di tempo, che alla fine dobbiamo essere una squadra umile ma consapevole che dobbiamo salvarci, quindi dobbiamo giocare da squadra che deve salvarsi, col sangue agli occhi, e che addirittura anche brutti a volte, brutti ma efficaci, perché alla fine quello che conta sono i tre punti.
Sì, quello che conta sono i tre punti, e io direi che con la Torres forse anche un punto potrebbe essere buono.
Ma io sono dell'idea che se vai in campo per e giochi per un punto, la maggior parte delle volte
perdi
la partita.
Questo è vero, però dico, alla fine dovesse arrivare un pareggio, secondo me non sarebbe da buttare, ecco. Come non era da buttare a Perugia.
Sì, ma da adesso in poi penso che anche un punto, ma con qualsiasi squadra, ti muove la classifica e ti può fare la differenza a fine campionato, magari è quel punto che ti farà salvare.
Avete fatto un po' di conti, cioè secondo voi secondo te quanti punti servono per salvarsi senza passare dai play-out?
Non lo so sinceramente, però tanto quanti ne faremo.
Quindi sei sicuro che l'Ancona rifarà i punti per salvarsi?
Sì.
Senti, vediamo un attimo questo calendario da qui alla fine, no? Adesso domenica alle 14 giocate in casa con la Torres, poi trasferta, tra virgolette, trasferta vista la vicinanza e anche il seguito che l'Ancona ha di tifoseria a Recanati, Poi è partita una partita veramente altra partita cruciale, perché anche quella di Recanati, insomma, è uno scontro direttissimo, visto che la Canatese segue ancora, è ancora Spal in casa, poi a Pontedera, poi in casa di nuovo scontro diretto fondamentale con il Sestri Levante, trasferta, ultima trasferta del campionato della stagione regolare a Pescara, e infine si chiude al Del Conero con la Lucchese. Come lo giudichi questo calendario?
Ma sicuramente non è un calendario semplice, ma semplicemente per la nostra situazione di classifica. Però penso che siano tutte partite alla portata e possiamo giocarcela con tutti. È normale che ci siano sfide più importanti, soprattutto con la Recanatese, Levante e Spal, però anche le altre, cioè, sono partite fondamentali a partire da domenica.
E finora il pubblico vi è stato molto vicino, no? I tifosi vi hanno seguito ovunque, non vi hanno mai lasciati soli e hanno sempre sostenuto la squadra nonostante i risultati negativi. Voi lo sentite questo? Insomma, bisogna saldarsi, no? Bisogna un po' fare un blocco unico. Sentite questa vicinanza dei tifosi?
Sì, ma penso che ai tifosi bisogna solo dire grazie. Cioè, come hai detto tu prima, a Recanati saranno tanti perché è vicino, ma sono sempre tanti, dovunque andiamo sono sempre tanti, quindi secondo me giochiamo sempre in casa, anche a Perugia erano tantissimi, quindi secondo me non c'entra la vicinanza.
Beh, è importante, no? L'appoggio dei tifosi,
sì,
in questa situazione. Se consideriamo per esempio che il Sestri Levante, l'abbiamo anche visto quando siamo andati a Vercelli, no? È una squadra che gioca sempre fuori casa sostanzialmente, no? Che non ha lo stadio a Sestri e viene seguita da pochissimi tifosi, eppure se la sta giocando. Comunque 7, l'Ancona 33 punti. Io credo che a 41, massimo 42 punti, si è fuori dai play-out. I punti da mettere insieme non sarebbero tanti, ma vanno fatti, Michael.
Vabbè, normale, vanno fatti, sì. Partendo da domenica, come ho detto prima, cercare di portare più punti possibili a casa e a fine anno si tirano le somme. È normale che uno vede la classifica e dice non sono tanti, però come hai detto te vanno fatti i punti.
Sì, anche perché ne sono rimasti solo 21 in palio, quindi.
Sì. No, che se uno vede 21 sono tanti alla fine, 21 punti, però vanno fatti. Cioè.
Sì, sono tanti relativamente, sì. Guarda, altri messaggi. Francesco che ti scrive: abbiamo bisogno di un giocatore a centrocampo come te per dare la carica anche quando siete in difficoltà.
Io lo ringrazio, però do il mio apporto ai ragazzi sempre nello spogliatoio, prima delle partite, cerco di fare il mio meglio anche da fuori, perché penso che è giusto che sia così.
Beh, adesso magari anche da dentro, speriamo.
Sì, certo. Però sto sempre lì con i ragazzi e andargli la carica, una parolina in più, una parola giusta, che non fa mai male.
Altri messaggi, Stefano, glieli leggiamo a Michael. Basta parole, dice il nostro ascoltatore sopra.
Allora, no, andiamo per ultima ora. Cioè, Andrea dice: Deramo, domenica affronteremo una squadra che ha 9 punti dalla prima e 11 di vantaggio sulla terza, quindi non dovrebbe essere particolarmente agguerrita. Spero che voi invece scenderete in campo con la voglia di bruciare l'erba. Forza Ancona. Questa è Andrea che ti scrive.
Come ho detto prima, cioè, loro possono avere tutte le motivazioni che vogliono, ma non possono essere maggiori delle nostre. È normale che loro sono secondi e hanno una situazione ottimale di classifica, sono, però a livello di motivazioni dobbiamo averne per forza più noi. Cioè...
Diego DP che ti scrive: Deramo, fai un bel assist a Cioffi, così lo fai sbloccare. Un doppio invito in questo caso.
Lo spero. Tanto è un giocatore forte, io credo molto in lui, è molto forte.
Però deve sbloccarsi, eh?
Sì, è normale, però vi dico che io stimo tanto come ragazzo e come giocatore, a me piace molto, è normale che se vediamo i gol fatti così o assist, non stava facendo una buona stagione a livello di numeri, però io sicuro che è un ragazzo d'oro, è un ragazzo forte, che io credo molto in lui, me glielo dico sempre.
Gianni ti scrive: Michael, se stai come l'anno scorso ci fai molto comodo, quest'anno anche perché non abbiamo nessuno che tira i calci da punizione.
Ringrazio.
Che calcia le punizioni.
Allora, poi andiamo questo, che è di Gianni, della stazione. Michael, ricorda che c'è una città in ansia e non merita di retrocedere. Lo stiamo caricando qui di responsabilità, Michael.
Sì, ma sono d'accordo. Ma neanche noi vogliamo retrocedere. Cioè, questa parola non voglio più sentirla, sinceramente.
Ce n'è un altro. Cosa hai detto a Sakho dopo il terzo fallo consecutivo in casa?
Gli ho detto di stare tranquillo e di mantenere la calma, perché siccome stavano lamentandosi tutti così, magari anche un piccolo fallo stupido magari l'arbitro poteva buttarlo fuori.
Però lui era entrato in trance agonistica, entrava ogni entrata era un fallo.
Però infatti è quello, capito? Magari non sei lucido mentalmente, magari uno ti sposta palla involontariamente, ti viene anche a sbattere e ti dà il rosso, perché dopo protestavano dalla panchina, mettevano pressione al quarto uomo, quindi fai subito a rimanere in 10 minuti, mantieni la calma, stai tranquillo,
è andata bene,
fai fischiare il primo tempo e dopo ci mettiamo a posto.
C'è andata bene lì. Basta parole, le favole sono finite. Fino ad ora ci siamo stati sempre, siamo stati anche troppo pazienti. O si vince o si vince per salvarsi, perché qui dobbiamo mantenere la categoria.
D'accordo.
Abbiamo letto tutto, c'è qualcuno che sta scrivendo, vedo ancora altri messaggi. D'Eramo, tu e Spagnoli siete i senatori, aprite le teste dei ragazzi.
Ci parliamo, ci confrontiamo spesso nello spogliatoio e sappiamo l'importanza sia di domenica ma di queste 7 finali che ci aspettano.
Anche perché tu e Vitali siete gli unici superstiti del primo anno.
Che ci ha lasciato per 6 mesi e poi è tornato.
Sì, e te sei tornato, però Moretti ha avuto 6 mesi out. Voi siete gli unici che l'avete fatte tutte queste 3 stagioni. Tu e Vitali, no?
Sì. Io e Leo siamo gli unici rimasti.
Gli ultimi dei moicani del primo anno dell'Ancona Matelica. Bene, direi che è tutto con Michael. Noi ti ringraziamo.
Stanno scrivendo,
arrivano altri messaggi. D'Eramo, adesso ti tocca segnare, dice il nostro ascoltatore Dan. Poi ancora, ne vedo che continua ad arrivare, però non possiamo. Lo spogliatoio è compatto, ti chiede Gianni.
Sì, è compatto, ma per forza in questi momenti è l'unica cosa che ti salva, lo spogliatoio, dobbiamo essere tutti uniti e remare nella stessa direzione.
C'è altro, Stefano?
C'è un altro in arrivo, ma adesso
non
lasciamo, lo teniamo qui.
Credo che debba andare a cena Michael. Bene, Michael, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Ripeto, ringrazio la società e l'ufficio stampa che ti ha messo a disposizione di Radio Tua. E grazie, in bocca al lupo, e speriamo che tu possa essere protagonista positivo di queste ultime 7 giornate che mancano alla fine del campionato per conquistare questa soffertissima salvezza. Grazie, Michael.
Grazie a voi e buona serata.
Grazie. Ciao. Lasciamo anche Michael D'Eramo la bella notizia, insomma, del suo ritorno.
Sì, l'unica di Perugia, esatto. È stato il ritorno in campo di Michael D'Eramo.
L'abbiamo detto subito nel corso della radiocronaca.
Proprio così.
Di sicuro la cosa più bella della giornata. E a proposito della giornata, andiamo a vederla sta giornata che abbiamo spigolato prima, con tanta gioia per Ferdinando Vicini. Devo dirti che c'è la quota rosa. c'è finalmente la quota rosa, sarai contento.
Dopo tempo in memore, comunque sì.
Pinito Rizzo, che sarà diretto dalla signora Maria Marotta da Sapri.
Bravissimo arbitro.
Avvicelo. Allora, mentre vediamo le altre marchigiane coinvolte. Vispesaro Cesena sarà diretto dal signor Andrea Bordin, che giunge da Bassano del Grappa. Poi scendiamo, Olbiari Canatese, Giuseppe Mucera da Palermo.
Abbiamo avuto
anche lui. Fermana Sestri Levante, Hermes, Fabrizio, Cavaliere che giunge dalla Calabria, da Paola. E veniamo a casa nostra. Ancona Torres.
Sai, non mi ricordo se Cavaliere ci ha diretto, questo non me lo ricordo.
Forse era un assistente, forse. Adesso la butto lì, a memoria. E Ancona Torres,
il quartetto degli arbitri di Ancona Torres,
sarà diretta dal signor Marco Emanuele è il cognome preciso, attenzione a non fare gaffe, sì. Emanuele è il cognome, lui si chiama Marco, che giunge da Pisa. Primo assistente sarà il signor Michele Piatti da Como, secondo assistente Nicola Morea da Molfetta, quarto ufficiale Lorenzo Moretti da Cesena. Oh, che dire del signor Emanuele, attenzione, Emanuele è il cognome, non vi sbagliate, del signor Emanuele. Ha diretto 23 partite in questa stagione, ha rifilato 89 ammonizioni e 5 espulsioni. Per quello che riguarda il girone B, sarà la sua terza partita diretta. Per il resto ha diretto il girone C, un po' di girone A e poi dopo il solito la femminile, primavera e via discorrendo. Però per quello che riguarda...
Ma però ha arbitrato parecchio, perché ha arbitrato 23 partite.
23 partite. La prima partita che ha diretto in questa stagione è stata proprio Perugia-Pescara del girone B, terminata 1-1. Poi, più recentemente...
Con cartellini gialli.
Sì, 89.
Ma vedi, nel girone A ha fatto anche Triestina-Mantova, cioè ha fatto partite importanti.
Girone A, girone C.
Taranto-Casertana, poi ha diretto il Foggia-Avellino. Partite, insomma, di un certo peso, sono state affidate.
Infatti. La seconda partita che ha diretto nel girone B è stata lo scorso 9 febbraio.
Il derby di Romagna,
Rimini-Cesena. Terminata con la vittoria in esterna del Cesena, che si è imposto 2-0. Anche qua i cartellini gialli sono fioccati. Questo è l'arbitro.
E Potenza Benevento di l'ho vista, questa, in TV e... Ho capito, ben arbitrato. Potenza Benevento 0-2, è stato un buon arbitro. Speriamo.
Poi dopo insomma, che è...
Comunque, 23 partite, 89 ammonizioni, sono quasi 4 ammonizioni a partita e 5 espulsioni, sono una ogni 4,5 cartellini rossi.
Michele fa questa domanda, dice: ma se non sei un ammonitore seriale non puoi arbitrare in Serie C?
È vero, ma poi c'è questo fatto, no? Che nel primo tempo gli arbitri cercano di dirigere le partite di solito senza ricorrere ai cartellini, no? Se ne vede uno magari verso la fine, così. Poi nella ripresa ci sono degli arbitri che diventano compulsivi, a ogni fallo un cartellino. C'è una cosa contro la Fermana abbiamo avuto 13 cartellini gialli e 3 cartellini rossi, cioè una cosa impressionante. Significa ogni 4 minuti, 4 minuti e mezzo, 5 minuti un cartellino, cioè non mi piace, insomma, questo modo di dirigere, anche perché quando l'arbitro poi ricorre a troppi cartellini vuol dire che ha perso autorevolezza, ha perso il controllo della partita. Questo è sicuramente vero, è pure vero che sono arbitri di Serie C, le squadre sono di Serie C e gli arbitri sono di Serie C. Stefano, io vorrei, non l'abbiamo fatto,
tira fuori sacco, vabbè, dai, l'abbiamo detto, questo nostro amico qua
che dice?
Quando un giocatore si comporta come ha fatto Sacco, secondo voi non vuol dire che è fuori di testa?
Sì, no, ma l'abbiamo detto, in quel momento sì. In quel momento Sacco in 5 minuti ha fatto 3 falli e l'arbitro Zoppi di Firenze l'ha graziato, indubbiamente. Tant'è vero che poi ha espulso Andreatini, che si lamentava dalla panchina. Soprattutto il terzo fallo, perché lui ha preso un cartellino giallo, poi ha fatto 2 falli e già lì la Fermana protestava perché erano 2 falli potenzialmente cartellino giallo, ma poi il terzo fallo che ha fatto è veramente scomposto. e lì sì, è andata bene, insomma, l'Ancona. Però poi Colavitto non è intervenuto, tra l'altro è stato espulso Colavitto invece di Sacco in quei minuti finali caldi, e poi è stato cambiato negli spogliatoi, mi pare, insomma, inizio secondo tempo è stato cambiato Sacco. È andata bene, però insomma meglio non sfidare la sorte ancora. Lì aveva perso la testa, cioè l'ha detto anche Michael, era andato in trance agonistica, ogni entrata era un'entrata scomposta, quella di
era proprio scomposta anche per lui, è alto, quindi c'ha le gambe lunghe, quindi le entrate che faceva
infatti
erano,
vedi, c'è il nostro ascoltatore che dice vogliamo sempre il signor Zoppi di Firenze, che è l'arbitro che ha arbitrato la partita con la Fermana. Senti, prima di chiudere, io direi che sarebbe anche il caso di rileggere la classifica, che non l'abbiamo fatto.
Allora, andiamo a vederla immediatamente, lo facciamo qua. Quindi la classifica in partenza per questa 32esima giornata vede il Cesena quota 77, Torres 68, la nostra avversaria, la Carrarese a 57, Perugia 55, Gubbio 51, Pescara 45, Pontedera 44, Juventus Next Generation 42, Arezzo 41, Lucchese 39, sono le 10 posizioni. Poi la zona famosa,
che valgono per i playoff, cioè la prima vale per la promozione diretta, dalla seconda alla decima per i playoff.
I playoff che poi si terranno tutti ad aprile, erano usciti.
Sono usciti i calendari.
Sono usciti i calendari.
No, a maggio.
Aprile, perché ho detto aprile?
12-19 play-out. Domenica 12 e domenica 19 andate e ritorno dei play-out.
Speriamo di no.
Speriamo che l'Ancona vada in vacanza il 28 di aprile.
Speriamo che l'Ancona vada in vacanza. Pineto è sempre a 39 punti, ma per differenza reti praticamente è fuori l'undicesima posizione. Dodicesimo è Rimini con 38, tredicesimo Entella 37, Spal che ci ha superato 14 posizioni, 35 punti, a 34 punti il Sestri Levante, anche in questo caso che ci ha superato l'ultima giornata. Entriamo nella zona retrocessione. Vispesero 33, pari punti con l'Ancona che è in 17esima, Recanatese 30 punti, Olbia 22 e Fermana 21. Praticamente stiamo dicendo che tutte le marchigiane sono in lizza.
Quello volevo far notare, qua volevo andare a cadere. Nelle ultime 5 posizioni sono tutte le 4 marchigiane, unica eccezione il 19esimo posto dell'Olbia che con un punto sopravanza la Fermana che è ultima in classifica. Quindi veramente un annus horribilis per il calcio marchigiano. E il nostro ascoltatore che ha sentito forse quello che ho detto prima, bisogna far giocare i giocatori con contratti pluriennali, non quelli in prestito come Cioffi e Sacco che ormai non hanno motivazioni.
Lo scrive Paco.
Dicevamo delle 5 marchigiane tutte in lotta per la salvezza, occupano le 4 marchigiane, occupano le 5 ultime posizioni con l'Olbia penultima, quindi Fermana 21 e poi c'è questa grande mischia per evitare i playoff. Io direi che dall'Entella in giù, dai 37 dell'Entella fino ai 30 della Recanatese sono tutti dentro, ovviamente con rischiosità diverse. Però intanto domenica c'è Olbia Recanatese, che forse per l'Olbia è l'ultima spiaggia per cercare di evitare
la retrocessione diretta
sia come ultima ma anche come penultima, perché ricordiamo, lo abbiamo già fatto in altre occasioni, che c'è la regola dei 9 punti, cioè con almeno 9 punti di distacco dalla penultima la quintultima non fa i play-out, si salva direttamente. La stessa cosa vale anche per quart'ultima e terz'ultima, però appare difficile che questo possa accadere. Invece fra quint'ultima e penultima adesso come adesso ci sono 11 punti, per cui oggi, per esempio, facciamo l'esempio di oggi, la Vispesaro è a pari punti con l'Ancona, pensate quanto conta poi la differenza reti, ma siccome ha fatto due pareggi, Vispesaro e Ancona hanno chiuso in parità tutte e due le partite, conta la differenza reti generale che vede la Vispesaro meno 3 e l'Ancona meno 10, quindi l'Ancona è quart'ultima per effetto della differenza reti oggi e farebbe i play-out con la Recanatese. La Vispesaro sarebbe salva perché ha 11 punti sull'Olbia, ecco, quindi pensate quanto è importante anche la differenza reti. Bene Stefano, sono le 20:02, io direi che è tutto.
E pensare che se non fossimo in questa situazione potrebbe succedere che avevamo tutte le marchigiane nel campionato di Serie C.
Comunque,
il prossimo anno avremmo potuto avere tutte e cinque le province rappresentate.
Con la San Benedettese?
Tu dici con la San Benedettese? Io dico con qualcun altro.
Io voglio pensare positivo.
No, ma non lo so, stupendo positivo. Ah sì, per portare su...
Portare su il calcio marchigiano.
Vabbè, però ecco, se viene giù il calcio marchigiano e ci facciamo il derby, sarebbe stata una bella stagione.
Chissà, vedremo, perché anche in Serie B, insomma, la lotta per la salvezza è molto, molto dura e molto aperta. Allora, ricordo che sono stati con noi in questa puntata di Punto Biancorosso del venerdì Gianni Rosati, direttore sportivo, Riccardo Pinna, Roberto Pinna, giornalista della Gazzetta dello Sport, Renato Bussolari, ex calciatore dell'Ancona, e Michael Deramo, attuale calciatore dell'Ancona.
E ricordiamo allora le partite. Tra poco, alle 20.45, Entella Lucchese e Rimini Pescara saranno l'anticipo del venerdì per questa 32esima giornata di campionato. Si proseguirà domani con Carrarese Juventus Next Gen alle 18.30, in contemporanea a Ponte dei Raspal. Poi si passa alla domenica, fortunatamente, e con alle 14 Ancona Torres, Olbia Recanatese, Pineto Arezzo. Alle 16.15 Gubbio Perugia, alle 18.30 Fermana Sestri Levanti, alle 20.45 Vispesaro Cesena. Questa la griglia della 32esima giornata. Grazie a Ferdinando Vicini.
Grazie Stefano, soprattutto grazie alle nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. A risentirci domenica con la diretta, la telecronaca diretta, radiocronaca diretta del Conero, con
13.45 con la voce di Paolo Papini,
e poi da lunedì la striscia settimanale, lunedì, mercoledì, venerdì, con Punto Biancorosso alle 18.30.
Speriamo di arrivarci fino a venerdì. State con noi comunque.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Punto Biancorosso. Biancorosso.